Sì, cominciamo. Io chiederei una cosa. Facciamo così, che faccio l'intervistatore, perché il professor Flick, che oltre a essere stato ministro della giustizia, è stato anche presidente della Corte
Costituzionale. Primo governo Prodi, eh?
Sì, cioè è passato un po' di tempo. Ma ha anche fatto un procedimento disciplinare come ministro della giustizia. Per un'intervista che avevo fatto nel 1998, quindi pensate quanto tempo è passato.
Quando ti ho mandato sotto procedimento disciplinare, e naturalmente il Consiglio Superiore prima e la Cassazione poi lo hanno assolto trionfalmente.
Sì, mi hanno assolto, sì, ma tranquillamente.
Un'unica ondata in cui io mandai lui da Vigo, che aveva detto che bisognava rivoltare l'Italia come un calzino,
ma non l'aveva detto.
E Greco per qualche altra affermazione dello stesso tipo, ovvero un ingenuo.
Da Vigo non l'aveva detto. Aveva detto che Giuliano Ferrara diceva di noi che avremmo... non è questo l'argomento.
Acqua passata.
E è stato anche un avvocato, un bravissimo avvocato, oltre che bravissimo ministro, a parte questa storia qua che faceva i procedimenti disciplinari a noi, e un bravissimo presidente della Corte. È stato anche un grandissimo e bravissimo avvocato. Quindi mi sembra che sia giusto che io faccia l'intervistatore e lui le risposte. Perché partiamo da questo concetto di bene e male, no? A me piacerebbe anche parlarne in senso filosofico, ci fosse stato qui Umberto Curi, sarebbe stato anche più facile. Però possiamo trasportare il tema sulla relazione tra la legge e la giustizia. Cioè, quel che è male per la legge è sempre male anche per la giustizia e viceversa. La legge, cominciamo invece prima. La prima domanda è perché poi possiamo... Legge e giustizia coincidono?
No. Di solito proprio no. Se non altro perché la legge è molto più lenta della giustizia. E perché spesso la giustizia corre sotto le spinte, sotto le pulsioni delle emotività e degli interessi della politica.
Aspetta un po', però, perché io lo facevo, vedete com'è, è difficile, riuscire a parlare, perché questa parola giustizia può essere intesa comunque in due modi, poi vediamo cosa vuol dire. No? Il primo modo, quello che intendevo io, è l'attributo che si dà a Dio, alla divinità, no? Dio è giusto, si dice, che ci sia o non ci sia, no? Quindi è un valore. Il professor Flick, presidente Flick, ministro Flick, ha risposto invece intendendo giustizia come amministrazione della giustizia. L'amministrazione della giustizia e la giustizia sono due cose diverse.
Sì.
Allora, io te lo chiedevo invece sotto profilo proprio del rapporto tra legge e giustizia come valore, come principio.
Ecco, io ti rispondo immediatamente con una domanda. Giustizia come valore. Ma esiste ancora la possibilità di fare un discorso sui valori? Ormai siamo orientati e avviati senza rendercene conto, globalizzazione, digitalizzazione, robotizzazione, algoritmi. Siamo orientati soprattutto a fare solo un discorso sulle valute e non sui valori. Perché oggi la legge dominante, quella in base alla quale poi si finisce per parametrare il rapporto tra diritto e giustizia, è la legge del profitto, è la legge della sopraffazione, è la legge della valutazione di tipo efficientistico. Questa è la mia sensazione. Tutto ciò che vi dico è frutto esclusivamente di una parola, di un ex. Qualcuno diceva che sono meglio gli ex degli X, non lo so. Io comunque sono un triplice ex e quindi mi porto dietro quel tipo di esperienza. Allora io mi batto con una domanda a te, ma possiamo ancora parlare di valori in un mondo nel quale il dominante è il vitello d'oro delle valute, cioè dell'efficienza, del profitto?
Certo.
Questo vorrei innescare poi l'altro.
Sì, però io sono
continuo a evadere la
sono testardo. E allora faccio un esempio. è giusto o non è giusto salvare le persone che annegano nel Mediterraneo cercando di attraversarlo per sfuggire da una guerra?
Beh, io direi più che giusto e doveroso, perché la legge della solidarietà, il principio della solidarietà, che tra l'altro è un principio della nostra Costituzione, oltre a essere un principio della legge del mare, della tradizione, è fondamentale. È proprio uno di quei principi che stiamo perdendo, perché ragioniamo delle migrazioni solo in chiave di geopolitica, in chiave di costi, in chiave di efficienza. Tra l'altro mi avviso sbagliando anche alcuni parametri di queste valutazioni, perché un'Europa che si va spopolando, che sta invecchiando, ha bisogno del meticciato, chiamiamolo così, cioè dell'afflusso di energie fresche, ma non ne vuol sapere, perché continua a coltivare quelli che ritiene tuttora essere dei valori, mentre a mio avviso sono soprattutto proiezioni di valute.
Quindi, avremo da parlare addirittura di tre cose contemporaneamente, no? Quando intendiamo, quando badiamo alla parola giustizia, l'amministrazione, il valore inteso come punto di riferimento, io ho usato la parola valore per farmi capire più rapidamente, e poi il secondo me questo periodo è un po' un periodo che va verso un'idea di positivismo in cui tutto sì. È lecito, o anche di nichilismo, perché poi alla fine sono delle cose abbastanza simili. Tutto è lecito e tutto illecito a seconda che serva o non serva, che serva o non serva, alla fine al Dio profitto, no? Che serva a diventare ricchi. E allora sono tre i campi sui quali misurarci. Tenendo conto poi che l'idea del positivismo, che vuol dire la legge è giusta quando c'è, il fatto stesso che la legge ci sia perché è stata fatta seguendo le procedure previste per fare le leggi, la rende giusta, che è stato quello che ha creato nel secolo scorso dei disastri incredibili, no? Il nazismo è figlio del positivismo, come il fascismo è figlio del positivismo, lo sterminio degli ebrei, la Shoah, lo sterminio degli zingari e degli omosessuali e dei diversi comunque.
L'operazione T4, la soppressione di chi è inutile, perché quei soldi devono essere destinati non a tenerlo in vita, perché la sua non è una vita degna di essere vissuta, non secondo le sue logiche, secondo le logiche di chi comanda, e quindi quei soldi è bene che vengano destinati agli investimenti di guerra.
Che è un po' anche quello che secondo me qualcuno pensa oggi a proposito del Covid. Siccome colpisce soltanto i vecchi, statisticamente, prevalentemente, quasi esclusivamente i vecchi, allora facciamo che ne muoiono un po', che così pensa quanto risparmia l'INPS, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. 127, quasi 128 mila persone anziane in meno in Italia, facciamo che ci siano 120, che 7 mila invece non fossero pensionati, 120 mila persone, insomma comincia a essere un qualche cosa, no? Di persone che non gravano più, chi lo pensa non lo dice, però io credo che qualcuno lo pensi, e alla fine
si tratta,
qualcuno l'ha anche detto.
Un signore che è passato dall'attività comica all'entusiasmo dei giovani e delle persone aveva spiegato che in fondo i vecchi perché devono votare? Non contano più niente. E perché devono votare? E che è un po' problematico, perché fa parte, e qui io c'ho un piccolo contributo che ti do, vedi come pensi, se pensi che vale la pena.
Sì.
Noi stiamo vivendo un'epoca di presentismo. Cioè viviamo solo nel presente. Il passato, chi se ne fotte del passato? Il passato, io non c'ero. Il futuro, chi se ne fotte del futuro? Non ci sarò. E quindi viviamo il presente, minuto per minuto. E una delle stupidaggini peggiori che possiamo ipotizzare. Perché è vero che troppo spesso abbiamo utilizzato il passato come parametro per nascondere le indignità, per fare delle valutazioni politiche, per spingere la gente al consenso. Ma ignorare l'esperienza del passato è pericolosissimo. Perché se dimentichi il passato si ripresenta con forme nuove. Chi dimentica il passato è costretto a ripercorrerlo, come dice la scritta, il campo di concentramento di Dachau vicino a Monaco. Cioè il problema è come possiamo agganciare il nostro ragionamento, il nostro modo di vivere, le nostre regole, le nostre abitudini in un contesto in cui la tecnica è in quasi tutto. Come possiamo agganciarlo a dei parametri, a dei valori, tu a dirmi poi come li vedi, come li definisci, di convivenza? Possiamo accontentarci del metodo legislativo o di qualche altro metodo formale di quel tipo, il volo degli uccelli e la valutazione del volo degli uccelli da parte degli aurifici? Oppure dobbiamo andare alla ricerca di un contenuto? E questo contenuto chi lo decide? È vero, le democrazie partono dal basso e devono partire dal basso. E io, guardate, io ho tutta la mia esperienza professionale, istituzionale, culturale che Colombo ha avuto la bontà di ricordare, è tutta legata al fatto che io sono partito da una profonda insicurezza che mi portava a considerare nella legge e soprattutto nella superlegge, nella Costituzione, la garanzia dei valori fondamentali, la certezza del diritto, tra l'altro. E sono arrivato alla fine della mia esperienza culturale, spero che duri ancora molto a lungo, ma questo è un altro discorso, a convincermi che è molto più importante il ragionevole dubbio. E che quella formuletta del ragionevole dubbio è la formula in base alla quale dovremmo tutti saper meditare e riflettere prima di prendere delle posizioni dogmatiche, a prioristiche, categorie senza pietà. Questo è il discorso.
Che però secondo me è anche il punto di partenza della Costituzione.
Esatto. Io volevo arrivare a questo. Quando c'è una Costituzione, scusa, e poi mi leverai la parola.
No,
il mio obiettivo in questo momento è diventato quello di difendere la Costituzione. Sono pienamente consapevole dei limiti che la Costituzione ha, ne ha tanti. Il primo dei quali sono i tuoi anni, un po' di anni meno di me, ma nemmeno tanto pochi. E quindi è di moda il discorso, la Costituzione non è più attuale, dobbiamo cambiarla. Poi se scaviamo un po' le ragioni per cui la gente chiede di cambiarla, ci troviamo sempre delle ragioni di politica spicciola, quotidiana, per non dire di populismo. Ma la sostanza è che stiamo cercando di demolire a picconate, o cambiandola tutta, o facendo dei cambi infelici come quelli del titolo primo, del titolo quinto della Costituzione, il rapporto tra lo Stato e le realtà, le autonomie locali, e in realtà lo facciamo perché cerchiamo un alibi, perché la Costituzione non è che sia non più attuale, la Costituzione non è attuale. Almeno in gran parte. Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato attuato 10 anni dopo. Le regioni, attuate 20 anni, è attuato in modo abbastanza disorganico perché si sono duplicati i posti di lavoro e soprattutto si sono duplicati i posti di potere. E spesso e volentieri il discorso tra lo Stato e le regioni, lo abbiamo vissuto nella pandemia, è diventato qualcosa di assolutamente caotico. Famosi DPCM, cioè i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sotto la mantellina logora e stracciata di qualche decreto legge generico, gestivano la situazione invece che la gestisse il Parlamento. Il Parlamento se lo merita in parte, ma è oggetto, è stato ed è oggetto di una delegittimazione sempre più frequente. prima di arrivare a questo orientamento, ho scritto, cito soltanto il titolo, un libro sulla crisi della giustizia, giustizia in crisi, vista da uno che un po' l'ha navigata, l'ha vista, l'ha vissuta dai vari punti di vista. Crisi della giustizia salvo intesa. È venuta fuori la moda di far uscire dal Consiglio dei Ministri non i decreti legge, quelli con cui il governo anticipa delle cose che verranno poi convertite in legge, ma che per l'urgenza devono uscire subito. Salvo intese che non ci sono. Perché quella paroletta magica, quel mantra, salvo intese, sta a significare che le erronee peggiori vengono accantonate e poi si deciderà. Ecco, allora io ho l'impressione che il compito che mi sono proposto, un po' diverso, ma molto vicino al compito di coloro che io ammiro, spiegare ai ragazzi soprattutto l'importanza di un tessuto di regole, chiamiamole fondamentali, non dobbiamo fare ordine, di principi, la Costituzione li definisce principi fondamentali, per regolare la convivenza. I principi fondamentali cui capisaldi dovrebbero essere la dignità nel rapporto reciproco, l'identità della persona, il rispetto reciproco con gli altri e la fissazione di alcuni punti fermi. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, può restare un mantra che non funziona assolutamente, come può diventare un punto di impegno, non perché lo Stato trovi un posto a tutti, ma perché lo Stato ponga le premesse, compatibilmente con la dimensione sovranazionale, per creare condizioni di realizzabilità di posti. Questo è uno dei tanti esempi, potremmo moltiplicarlo per non so quanto. Lui sta facendo, ha lasciato la magistratura quando si è reso conto, mi pare di capire, faccio un giudizio temerario, che era difficile ottenere un risultato di questo
assolutamente
tipo.
Sì.
Io,
assolutamente sì.
Io l'ho fatto un po' più tardi perché sono più lento, vengo dalle montagne del Piemonte, quindi. E quando ho capito, andando verso la fine della mia esperienza culturale e istituzionale, e stiamo perdendo tanto di quel tempo, stiamo creando tanti di quei miti formali e non ci siamo resi conto che la cosiddetta quarta rivoluzione, quella in cui dalla informazione si è passati all'informatica, è diventata uno strumento bellissimo, affascinante, seducente, ma perverso, per eliminare l'uomo, la persona, dalla sua centralità nel sistema. Tant'è vero che io sostengo, tanto per usare il linguaggio giornalistico, di fronte alle enormi conquiste, i big data, l'ipotesi di una giustizia predittiva che piano piano tende a strizzare l'occhio a una giustizia di tipo robotico. Abbiamo dei centri di calcolo.
Ci si arriva sicuro in qualche paese.
Cos'è la giustizia? E tutto questo non è poi molto lontano dagli schemi razzisti con cui la giustizia viene esercitata in paesi che dovrebbero essere di grande civiltà, come c'era negli Stati Uniti d'America. Io mi lamento, noi ci lamentiamo giustamente della giustizia italiana, quella organizzata. In America si può stare nella cella della morte per 20 anni attendendo l'esecuzione di una sentenza attraverso ricorsi continui. In America si poteva, adesso mi pare che la cosa sia attenuata, giustiziare, cioè per dire, giustiziare il minore, il diverso, il soggetto debole, l'handicappato. E forse bisognerebbe cominciare a pensare a queste cose. Come bisognerebbe cominciare a pensare ad altre cose che mi terrorizzano, perché mi terrorizzano, non è dato, io ne ho per poco, penso ai miei nipoti, ecco. Non come i cardinali che dicevano dobbiamo pensare ai nostri figli, io non devo pensare ai nipoti perché ormai ho finito la stagione dei figli, ecco, e ai nipoti e a chi verrà dopo di loro. E allora c'è una norma, l'articolo 9 della Costituzione, la quale dice che nel primo comma parla della necessità di sviluppare la cultura, non la cultura elitaria dell'Atene, di Capaldi o cose del genere, la cultura di tutti. E La cultura è l'unico strumento, lo capisci leggendo l'articolo 9, che sottolinea la necessità di mettere insieme la tutela del patrimonio culturale ed artistico, cioè il nostro passato, il diritto alla memoria, con la tutela del quello che la Costituzione chiamava paesaggio nel 1948, perché allora non era ancora conosciuto e non era ancora di moda il tema dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, che per fortuna tardivamente è stato accolto e precisato dalla infelice riforma del 2001 e per le condizioni in cui è stata adottata. È stata fatta nella speranza di compiacere la Lega, ma non ha compiaciuto manco per niente. E per fortuna, per esempio, si è infilato il riferimento alla valorizzazione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità, che prima mancava, ma era implicita nel discorso di paesaggio dal quale derivava il discorso che è stato sviluppato dalla giurisprudenza sull'ambiente. Un altro lavoro che proprio in questi giorni ho licenziato, meno di quelli per lui scrive dei libri molto più facili, molto più interessanti di quelli che scrivo io ci impiego più tempo, aspetto le pandemie, per esempio scrivi con Davigo e gli dici quello che gli viene, ma questo è un altro discorso. Mi sono reso conto io che cercavo nella legge suprema, la Costituzione, cercavo la sicurezza e la certezza, che non l'avrei mai trovata, e che la vera sicurezza sta nella capacità di avere un dubbio e di cercare di superarlo. E chiudo questa risposta, poi mi taccio, con una storiella con la quale ho aperto quel libro. La storiella del giudice, vecchio giudice, che amministrava giustizia sotto l'albero, allora non c'erano i problemi delle aule, e che un giorno si postò sotto l'albero il nipotino, perché non poteva lasciarlo solo a casa. Arrivò il primo contendente, espose le sue ragioni, e il giudice, dopo averlo ascoltato, gli dice: vai, va bene, vai pure, hai ragione, vai pure. Poi arrivò il secondo contendente, che espose le sue ragioni, che erano opposte, esattamente l'opposto di quelle del primo, e anche a lui, dopo averlo ascoltato con assennatezza e con profondità, il vecchio giudice disse: vai pure, hai ragione. A quel punto il nipote tirò per la giacca, il nonno disse: nonno, com'è possibile che abbiano ragione tutte e due? E il nonno, guardando, gli disse: hai ragione anche tu. C'è una profonda morale in questa storiella, perché il vecchio nonno giudice può essere visto in due chiavi. La prima è la chiave: questa non muovere, molta non quetare, meno rogne possibile per me, e quindi vediamo cosa capita, magari rinviamo, magari decidiamo l'anno prossimo, magari chissà nel frattempo uno dei due contendenti muore, oppure cambia la situazione politica, oppure può lavorare non all'idea del compromesso come pasticcio, ma l'idea del compromesso alto, che è la Costituzione, perché è l'incontro tra soggettività diverse, identità diverse, posizioni diverse, interessi diversi, che vanno regolati così come Schopenhauer sognava di regolare il discorso dei porcospini, altra storiella che ha ispirato la mia maturazione, ma quella l'avevo già citata.
Ma dai, raccontala lo stesso, che loro non la sanno.
Lui la sa, la conosce. D'inverno, di notte, due porcospini avevano freddo, si strinsero per scaldarsi e si punsero, si allontanarono e ricominciarono il freddo. Prova e riprova, e non potevano farlo con l'algoritmo o col centimetro da misurare, come adesso si tende a fare, trovarono la giusta distanza per riscaldarsi abbastanza senza pungersi troppo. Ecco, io condenso in queste due favolette l'idea che mi sono fatto della giustizia. Una situazione di equilibrio. Ne trago subito una prima conseguenza, che i giudici devono scordarsi, e non solo loro, soprattutto i pubblici ministeri, quell'autoreferenzialità che li ha convinti di essere i delegati del Padre Eterno per riportare l'ordine in terra. Perché non sono questi. Sono persone che devono valutare se un certo comportamento definito con certe forme dalla legge offenda interessi e valori da tutelare e quale sia il modo per impedire questo comportamento. Pensate al dibattito che adesso stiamo facendo sul Green Pass e sull'obbligo di vaccinazione, i Novax che evocano la libertà di ciascuno, qualcuno che con un po' di semplicismo, non dire altro, siccome i giovani tra i 20 e i 40 anni non muoiono, non c'è bisogno di vaccinarli. Un semplicistico che non c'è bisogno di vaccinarli, ma vanno in giro portando il virus. Ah, ma è quello, io ho letto una rivista che dice che non è così. Quello che ha accettato la scienza e che è stato posto a base della decisione del governo non conta niente. Benissimo. Viva la libertà, ma la libertà non è quello di fare ciò che mi pare a danno degli altri. La libertà è quella di avere un equilibrio che metta insieme e che cerchi di armonizzare nei limiti in cui è possibile ed è molto difficile le diverse posizioni di libertà. Guardate d'altra parte, e qui mi taccio perché lascio a lui adesso di fare tutti i commenti con cui mi demolirà, là il problema di fondo. Quali sono i valori ancora che oggi abbiamo? Esistono ancora? Ma la domanda l'hai già fatta e ti sei già risposto tu quando hai ricordato gli annegati nel Mediterraneo. E a me quest'idea del Mediterraneo, del mare monstrum, mi evoca sempre l'idea della spianata del campo di sterminio di Auschwitz. Non c'era molta differenza tra l'una e l'altra situazione. Sì, la sovranità, la difesa dei confini, la difesa dei confini dell'Europa, prima gli italiani, poi gli altri, tante belle cose da raccontare che emotivamente colpiscono. La realtà è che a questo punto siamo in una profonda crisi di valori. In un modo o nell'altro bisogna che questo problema ce lo poniamo, soprattutto nel momento in cui, dopo le prime quattro rivoluzioni, la rivoluzione eliocentrica, cioè non è più la Terra al centro del nostro sistema, è il Sole, poi adesso nemmeno il Sole, ma è comunque la rivoluzione darwiniana, cioè l'evoluzione delle varie specie, e quindi l'anello di congiunzione tra la persona, l'uomo, la donna e i loro predecessori. La rivoluzione della propria identità, come si chiama? Aiutami lo psicologo, il padre della psicologia.
Come Freud,
anche. Freud. Questo mi dice che io sono già incamminato.
No, vabbè,
sono delle piccole amnesie di questo tipo. Adesso siamo alle prese con la quarta rivoluzione, che è molto più impegnativa e vincolante della rivoluzione industriale, con cui è stato scoperto il motore, con cui è stato scoperto il telaio automatico, ed è la rivoluzione dell'informatica. I big data, cioè i grandi dati e i grandi numeri dei dati che ci vengono raccolti o che veniamo spinti a dare volontariamente o involontariamente a chi gestisce degli apparati che hanno una potenza di calcolo enorme, apparati che sono in grado di, grazie alla tecnologia, di porre in contatto le realtà più diverse, le famose connessioni che ci sono tra diverse piattaforme, tra diverse realtà, per restituirci una proposta, quella che nasce dall'algoritmo, calibrata e cucita su misura di ciascuno di noi, secondo le idee di chi dall'altra parte ha messo la spina del calcolatore. Dobbiamo difenderci da questo, dobbiamo recuperare l'uomo da questo. Io vedo in questo senso proprio il discorso della contrapposizione bene-male e della necessità. Ho sempre pensato che fosse una grossa stupidaggine rispondere al male del delitto con il male della detenzione, unica pena prevista dal nostro sistema penitenziario,
non
la pena reale, col sovraffollamento, con le condizioni inumane, col mancato rispetto della dignità umana, l'eccesso di custodia cautelare, si potrebbe continuare con questo discorso. Ecco perché mi auguro e spero che la prima riforma da adottare in tema di giustizia sia quella di insegnare ai giudici e ai pubblici ministeri la cultura del limite e non dell'autoreferenzialità. Proprio per questa ragione. Non so come finirà e come andremo a finire, perché poi quelli che criticano i giudici e i pubblici ministeri hanno dalla loro ragioni molto chiare, molto politiche per farlo, sia quelli che li criticano da una parte, sia quelli che li criticano dall'altra. Pensate come in Parlamento e nel dibattito politico ci si sta sbranando per la prescrizione. Io mi rifiuto di partecipare a questo dialogo, che è un dialogo di cui, tra l'altro, gli elementi tecnici si sono perduti per strada, perché ciascuno porta il proprio pinnacolo, la propria statuina, raggiungere nella speranza di acquisire anche lui un po' di immortalità. E il problema di fondo della giustizia, l'albero della giustizia deve dare due tipi di frutti: la ragionevole durata del processo e la ragionevole prevedibilità delle leggi. Sono queste le due. Si sono persi per strada. E noi stiamo a dibattere se si debba allungare di 6 mesi o di 6 mesi e 3 giorni. Che si debba calcolare la domenica o il lunedì o anche il martedì nei tempi della prescrizione. Ma perché? Non mi pare un dibattito serio. Anche perché siamo tentati di nascondere sotto gli artifici della logica e della tecnica la povertà degli argomenti di fondo sui quali ci muoviamo. Io sono convinto, d'altra parte, e questo lo dico pur con tutta l'ammirazione che ho per il Presidente del Consiglio, e non si può affrontare la giustizia solo in una chiave di tipo efficientista ed economicista. Dobbiamo fare una giustizia giusta, perché altrimenti la gente, gli investitori stranieri non vengono più in Italia. Anche per questo. Ma dobbiamo farla perché la giustizia si occupa della persona. E prendere una persona e punirla, privandola della libertà, per insegnarle che cos'è la libertà, è un controsenso. Guardate, qualche giorno fa, e probabilmente andò a Strasburgo a sollevare il problema, magari vi daranno torto, mi è capitato per le mani un provvedimento di un tribunale di sorveglianza, non dico dove, non dico quale, nel quale si respinge un'istanza di sostituzione facoltativa della pena, della detenzione domiciliare alla detenzione in carcere, non solo perché non vi sono i requisiti di salute che lo giustificano, perché, ma anche, e questo va considerato una bestemmia, perché il detenuto, mentre era in carcere, si è laureato e ha preso un master in scienze finanziarie, e questo può diventare per lui uno strumento per commettere altri reati.
Ma questo qua?
Questo
qua veramente?
Adesso andrà a Strasburgo quando arriverà.
No, io pensavo che fosse una motivazione, siccome in carcere ha preso una laurea, e allora è bene che stia in carcere così studia ancora.
No, il contrario, perché se esce usa la laurea, ditemi come si concilia questo con quella bellissima impostazione dell'articolo 27 che le pene devono tendere alla rieducazione. Questo è uno dei problemi, ma potremmo averne tanto. Dopodiché, chiudo proprio. E chiudo, la pandemia non ha scoperto queste cose, le ha enfatizzate. Ad esempio, la rivolta dei detenuti, e non chiamiamola rivolta, perché è stata un'operazione di tortura sistematica che ripercorreva le stesse caratteristiche del discorso di Genova per il G20. È così. Ed è intollerabile che in un paese come il nostro, nel 2021, nel 2020, possono avvenire spedizioni punitive di questo tipo. Intollerabile, indegno. Oltretutto c'è anche una legge che proibisce la tortura. Allora, la pandemia che cosa ha fatto? Ha ha evidenziato drammaticamente questa situazione. Un sovraffollamento che c'era già nelle carceri e che le rende inumane e invivibili. Ma noi che stiamo fuori. E siamo arrivati al paradosso, l'altro anno, che chi sta fuori deve non avere contatti, perché può essere, può avere soltanto connessioni online per evitare il contatto fisico che incrementa i contagi. Poi una piccola parte di persone, di cittadini, è dentro e deve star dentro in una convivenza coarta che favorisce il contagio. Un altro discorso, gli anziani. Anziani non servono, non sono più utili, servono solo quando si tratta di cercare di seppellirli perché muoiono in solitudine e ci vogliono i camion militari perché non c'è posto dove andare a seppellire. Ricordate Bergamo, una scena che fa pensare. Allora è quello che io pongo poi l'accostamento col Mediterraneo e con gli annegamenti ripetuti nel Mediterraneo. Un altro discorso, le donne. Siamo ben lontani dall'aver raggiunto la parità tra donna e uomo. Abbiamo fatto molta strada, per carità, ma non basta. E cito sempre come esempio emblematico di questa situazione una donna ebrea emigrante, Rita Levi Montalcini, costretta a fuggire dall'Italia per fuggire alle persecuzioni naziste, prima da come ebrea costretta a questo, come migrante, le sue esperienze di studio le prime le ha fatte in Belgio dove poteva, e come condizione femminile quando è stata promossa, nominata, riconosciuta senatrice a vita, le è toccato sentirsi dire gli insulti che poi sono stati riservati anche a Liliana Segre, non è un paese. È vero che sono formali, però è così. Ecco, e quindi direi che donne, migranti, detenuti, diversi in generale, e anziani, sono le prime vittime evidenziate di una diseguaglianza che la pandemia ha posto impietosamente in luce. C'è voluta la pandemia, c'è voluta la rivolta di Santa Maria Capovetere, perché il Presidente del Consiglio, che ha fatto benissimo, andasse a vedere che cosa era successo e colmasse la lacuna che aveva avuto nel discorso di insediamento del governo, in cui aveva parlato della giustizia solo con riferimento alla necessità di trovare un equilibrio economico che consentisse competitività ed esercizio. Lasciato, ma vuole sentire ulteriormente.
No, deve andare a prendere. Poi chi è che, cioè,
ci sono loro,
per sì, ci sono loro per il
passaggio.
Ecco, a te il materiale per tirare.
Sì, prendiamo qualche appunto. Volevo dire che io in linea di massa, cioè, noi dovremmo far dibattere un pochino per così, per richiamare l'attenzione vostra, eccetera, però io sono praticamente d'accordo con te, direi su tutto. Io do una ho aggiungo qualche cosa all'articolo 1 della Costituzione. Quella lo sapete, no, perché la Costituzione non la conosce nessuno in Italia, forse anche per quello che poi viene molto poco praticata. Quello che dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco, questa l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Oltre a mettere in centro il lavoro inteso esattamente come lavoro, secondo me ha anche un altro significato, e cioè che l'Italia può essere una repubblica e una democrazia soltanto se i cittadini lavorano perché sia una repubblica e una democrazia. Cioè si danno da fare, si impegnano, esercitano la sovranità, perché se no, se restano indifferenti, allora c'è qualcun altro che governa. E quindi la democrazia si trasforma in qualcosa. qualcos'altro, che può essere una oligarchia, può essere una monarchia intesa come comando di uno, ma sicuramente non è più una democrazia. Perché poi il tema del lavoro viene ripreso dall'articolo 4, che è un articolo, a me piace moltissimo questo aspetto, quello che l'articolo 4 dice, che il lavoro è un diritto di tutti i cittadini, che poi vuol dire di tutti, anche di noi, però è difficile, io lo sto parafrasando, è difficile trovare lavoro comunque. E allora la Repubblica si impegna a fare in modo che ci sia lavoro perché possa essere esercitato il diritto. No? Poi per il resto, tu mi hai proprio tirato dentro in un paio di argomenti che mi piacciono molto, ai quali peraltro tengo anche molto. Questo dire che la Costituzione è anche la Costituzione del dubbio. Cominciamo proprio da quello che io ritengo, considero il perno, il fondamento, il punto di partenza della Costituzione, anche se non sta nell'articolo 1, sta nell'articolo 3. Tutti i cittadini che qui vuol dire proprio sicuramente tutte le persone, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Cioè senza distinzione di qualunque cosa. Ecco, cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa affermazione? Che è un'affermazione... È proprio... La Costituzione è stata scritta per rendere vera questa affermazione. Che cosa vuol dire? Che tutte le persone sono degne tanto quanto le altre, ragion per cui le loro caratteristiche personali non possono creare discriminazione. Vuol dire che tutti noi, essendo importanti come gli altri, abbiamo il diritto di realizzarci secondo le nostre diversità. E allora capite il dubbio, da dove viene il dubbio? Il dubbio viene dal fatto che uno è cattolico e uno è islamico e uno è ebreo e un altro è segue Confucio e un altro è indù, eccetera. E capite come non esiste una certezza che obbliga le persone ad omogenizzarsi, ad essere conformi a un modello. Non c'è un modello di conformità. L'unica conformità richiesta è quella del rispetto dell'altro, in quanto altro, in quanto diverso, perché quello che è uguale a me, non ho bisogno che qualcuno mi dica, mi metta lì questa allarme, no? Stai attento che è necessario, se è uguale a me è per forza che lo rispetto. Mi ci rispecchio senza bisogno che ci sia la necessità di ricordarmi che si tratta di un essere umano tanto quanto me. E secondo me di lì poi parte anche la riflessione sulla libertà. Tu hai parlato anche di libertà. Che cosa vuol dire libertà? Che cos'è la libertà? La libertà è faccio quel che voglio, punto e basta, o cosa? Prima parte della Costituzione, ci sono prima i principi fondamentali, no? 12 articoli. E poi c'è la prima parte che riguarda i diritti e i doveri. C'è scritto del cittadino, ma anche lì il cittadino inteso come dell'essere umano. Che comincia con un'affermazione categorica, la libertà personale è inviolabile. Ecco, proviamo a riempire questa parola libertà, tenendo conto di quel che dice l'articolo 3, perché l'articolo 3 è il fondamento. Tutte le persone sono importanti come le altre. E allora la libertà ha una cornice? È certo che ha una cornice, che è costituita dal fatto che tutti gli altri sono importanti. Dove si ferma la libertà? Attenzione, a mio parere, non dove si ferma, dove incomincia la libertà dell'altro, perché le libertà possono essere concorrenti e molto spesso sono concorrenti cioè stanno insieme le libertà. E la libertà finisce dove comincia la libertà, la dignità dell'altro. Dove comincia il riconoscimento dell'altro. E noi con la libertà abbiamo dei problemi a definire la libertà. Io non vorrei farla molto lunga perché è sempre bellissimo sentire Giovanni Maria Flick. Noi confondiamo la parola libertà con un'altra parola che non c'entra niente. Secondo noi libertà vuol dire onnipotenza. Tanto che quando chiedi a qualcuno cosa vuol dire libertà, cosa può fare chi è libero al contrario di chi non è libero? Ah, può fare quel che vuole. Io stasera torno a Milano, posso fare quel che voglio, se potessi fare quel che voglio, finito qua, faccio così e sono a Milano. È picirimerlo, si dice dalle mie parti. Un accidente. Per andare a Milano devo prendere prima la macchina e poi il treno e finalmente ci arrivo. E ci metto complessivamente un 5 ore. No? E se facessi quel che voglio, allora sarei anche un bimbo. Sono là e qua contemporaneamente, per dire. E allora la prima riflessione da fare per trovare il senso di questa parola libertà è renderci conto dell'essere umani. Io, ma neanche voi, posso bere e dormire contemporaneamente. E allora qui ci salta fuori che libertà vuol dire scelta. O dormo o bevo. E questa qua è la libertà, la scelta. E per scegliere, quante cose sono necessarie per poter scegliere? Cioè, per poter essere libero, di quante cose ho bisogno io? Posso scegliere a caso. Ciascuno di noi, compreso il professor Flick, sicuramente nella sua vita ha detto una volta: se l'avessi saputo non avrei fatto così. Che poi, diciamo, se lo sapevo non lo facevo. E vuol dire che per scegliere è necessario sapere. È fondamentale sapere, è necessario conoscere le due alternative, no? Ma se sapevo che si mangiava così male non andavo a mangiare, giusto? Se sapevo, vuol dire che non ho scelto io. Ha scelto la mia disinformazione, ha scelto la mia ignoranza. Ma non basta quello. Il mondo è pieno di persone, ma a me compreso, tra un sacco diversi, che scelgono di farsi male perché non hanno discernimento. Quanto tempo della mia vita ho fumato, per esempio? E mi facevo male o no? Anche qui, caspita, come c'entra ancora quell'idea di onnipotenza? Sì, ma succede agli altri di ammalarsi se fumano. No? A me no. Succede agli altri di ubriacarsi se bevo troppo. No? Eccetera. Mi è successo quella volta lì, sì, ma poi il giorno dopo sono stato bene. Eccetera, eccetera, eccetera. È necessario conoscere, avere le informazioni in ordine alle alternative tra cui scegliere ma avere anche le informazioni a proposito della alternativa che ci è utile. Dell'alternativa, spendiamo delle parole forti, dell'alternativa giusta. Della alternativa giusta. E allora ritorniamo lì a quel giusto e ingiusto, e cioè al bene e al male. E quanto la nostra Costituzione non è osservata perché c'è una grande confusione tra che cos'è, su che cos'è il bene e che cos'è il male. Tutti quanti a pensare, meno Giovanni Maria Flick, di alto Colombo, che il carcere sia bene.
5 stelle.
Vabbè,
il carcere 5 stelle, buttiamo la chiave.
Però no, vabbè, fa niente, dai. Anche tanti altri.
Sì, sì.
Così sparsi un pochino, presenti un po' in tutti i parti. Il carcere è bene. Cioè, è bene far soffrire una persona. Come in altri paesi è bene la pena di morte, perché è bene la pena di morte. Che vuol dire? È bene ammazzare una persona. Allora, pensate un po' che roba, che è strana, eh? Il male e il bene dipendono da quel che decido io. Tutto quello, non tutto, ma quasi tutto, quel che facevo io, quando facevo il magistrato, il giudice, poi il pubblico ministero, poi ancora il giudice, quasi tutto. Se l'avessi fatto non nell'esercizio delle mie funzioni, ma come privato cittadino, sarebbe stato reato. Facevo una perquisizione, era violazione di domicilio. Facevo un sequestro, era furto. Era addirittura rapina aggravata da più persone riunite, dall'uso delle armi, se la perquisizione, se il sequestro lo facevo con la polizia giudiziaria. E invitavo una persona a testimoniare, minacciandola che se non fosse venuta sarebbe stata presa dai carabinieri e portata davanti a me, è violenza privata. Metto in prigione una persona e sequestro di persona, eccetera. Pensate, tutto quel che fa, quasi tutto, no? Perché poi anch'io, come non so, magari scrivevo una lettera, quella no. Ma quasi tutto quel che facevo nell'esercizio delle mie funzioni, se l'avessi fatto da privato cittadino, sarebbe stato un reato. E allora dov'è il confine tra il bene e il male? Se noi non ci agganciamo, perché è giusto il dubbio, però io condivido l'unica certezza della Costituzione, al riconoscimento della dignità della persona, allora quel che decido io è bene e quel che decidi tu è male. Quel che faccio io è bene, quel che fai tu, tutti voi, no? Se mettete in prigione, in gabbia una persona, la sequestrate, sequestro di persona e magari qualche altro reato così. Quel che faccio io è bene, quel che fai tu è male. Guardate che è spesso, è sostanzialmente quasi sempre così. E allora abbiamo bisogno di un punto di riferimento, che è un punto di riferimento che ci dia la possibilità di avere un metro attraverso il quale fare le scelte. E il metro che ci dà la Costituzione, lo ripeto ancora una volta, è il riconoscimento dell'altro. Tu sei un essere umano come me. Io sono un essere umano come te. Per questo, no, che poi l'articolo 27 dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. E il pluricalpestato penultimo capoverso dell'articolo 13 che dice è punita unica volta in cui la Costituzione minaccia una pena. È punita ogni forma di violenza fisica o morale nei confronti di persone la cui libertà sia comunque limitata. Lo dice la Costituzione. Lo dice la Costituzione. È un attacco diretto alla Costituzione. Il bastonare dei detenuti è un attacco diretto alla Costituzione. È punita ogni forma di violenza fisica e morale. Poi con il morale, caspita, morale vuol dire psicologica, non ci fermiamo più. E salta una certezza che il carcere è bene, che è bene fare male a chi ha fatto male. perché il male è quel che è riconoscibile il male. Noi abbiamo dei problemi che sono dei problemi di cui si fa carico anche la Costituzione, che sono dipendenti dal fatto che l'esercizio della nostra libertà molto spesso non consiste nella scelta tra il bene e il male, bensì, provate a pensarci un attimo, noi, ma io direi quasi sempre, insomma frequentemente diciamo, non scegliamo tra il bene e il male, bensì, c'è un carrello ferroviario che sta scendendo precipitosamente lungo una china. Alla fine di questa china c'è uno scambio. Se il carrello continua la sua corsa e lo scambio resta lì così com'è, investe 5 persone e le uccide. Voi siete allo scambio. Se tirate la leva, il carrello cambia direzione, va su un altro binario e ammazza una sola persona. E dovete scegliere, cosa faccio, tiro o non tiro? Quasi tutti tirano la leva, eh? E la cosa diventa un po' più problematica quando invece di essere lì allo scambio, siete seduti su un ponte di fianco a una persona particolarmente corpulenta. Il binario passa sotto il ponte, non c'è uno scambio alla fine, ci sono 5 persone alla fine del binario e voi avete la possibilità di salvarle, perché se date un colpetto alla persona corpulenta, casca sul binario e essendo, c'è un libro che si chiama Uccidereste l'uomo grasso, che parla di questo dilemma, no? Essendo molto corpulento, ferma il carrello e i 5 si salvano. Queste ipotesi sono delle ipotesi che ricorrono peraltro nella vita comune, sono state formulate da donne perché sono molto più brave loro. Ce n'è una terza, che c'è un ragazzo che prima era ragazzo, il ragazzo viene dopo, scusate, c'è il direttore di una clinica che è famosa a tutto il mondo per come fanno benissimo i trapianti lì, ma questo signore è disperato perché ci sono 5 persone che devono essere trapiantate, ciascuna di un organo diverso, e gli organi non ci sono. Passa davanti alla clinica un ragazzo, e questo ragazzo vede l'insegna e dice: caspita, questi qua sono famosi in tutto il mondo per la loro competenza in tema di sanità. Io non mi sono mai fatto controllare, faccio lì un salto, mi faccio fare tutte le analisi, così vedo se sono sano oppure no, se c'ho qualche cosa. Entra dentro, fa tutte le analisi, perfetto. E allora il direttore gli chiede: scusi, ma lei vive qua? Ma no, non vivo qua. Guardi, sono qui per turismo, sono qua per il viaggio. Ma è venuto con qualcuno? No, io viaggio da solo. Mi piace viaggiare da solo. Ma c'è qualcuno che sa che lei è qui? No, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno, io sono molto riservato, nessuno sa. Nel primo caso si tratta di tirare la leva, nel secondo caso si tratta di dare un colpetto all'uomo grasso. Cosa fareste? Chi tira la leva nel primo caso non procede nei confronti del ragazzo nel terzo. Sotto il profilo del rapporto di causalità, causa-effetto, le tre situazioni sono identiche. Uguali, precise, identiche. Perché l'azione c'è comunque. Io ammazzo il ragazzo, la persona che sta di lì, tirando la leva. Se non tirassi la leva, vivrebbe. Io salvo le 5 persone in fondo al binario, buttando giù l'uomo corpulento. Se non lo facessi, l'uomo corpulento vivrebbe. E allo stesso modo vivrebbero i 5 cui viene trapiantato l'organo, se narcotizzassi e poi sistemassi il ragazzo che sta lì, che è andato a farsi controllare, giusto? Questo serve non soltanto per capire la difficoltà della scelta, ma anche per verificare che noi generalmente scegliamo un male minore. La scelta non è tra la vita e la morte. E la scelta in questi casi è tra la morte dei cinque e la morte dell'uno. Adesso ridimensioniamo le cose e proviamo a metterci in una famiglia normale che ha due figli, padre e madre, e due figli. Quante volte ai genitori si pone il problema del male minore in relazione a scelte che riguardano i due figli? Abbiamo un problema, abbiamo un bel problema, eh? Vedete come la nostra libertà, che è una parola in cui uno si riempie i polmoni, eccetera, alla fine è uno strumento molto limitato? Che ci carica di un peso. E che alla fin fine ci provoca sofferenza. Io leggerei, ma lo leggerei davvero, un capitoletto dei Fratelli Karamazov, capitolo quinto della prima parte, Il grande inquisitore. Adesso io credo che sia il caso che mi fermi, perché poi magari ci saranno, speriamo che ci siano delle vostre domande, e comunque alle 18. Non più tardi, ci si finisce, anche perché il professor Flick deve tornare a Roma. Vabbè, io ho tempi un pochino più dilatati, però mica più tanto. E poi voi vi stufate se andiamo oltre le 6. Quindi io starei avviandomi verso una fine abbastanza rapida. La libertà. E la libertà necessariamente non può non tener conto del fatto che viviamo insieme. E la Costituzione se ne pone di questioni a proposito della libertà e dell'equilibrio. Giusto per tornare alla pandemia. Ci sono almeno tre articoli in ballo, il 13, il 16 e il 32, sì. Almeno questi tre articoli.
Anche il 2.
E anche il 2, sì, certo.
Solidarietà.
Certo. Ma sotto il 2, in questa apparente contraddizione, perché certo. È apparentemente contraddittorio, no? L'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Che sembra un simbolo. Riconosce e garantisce i diritti inviolabili e però contemporaneamente richiede l'adempimento del dovere di solidarietà. Qui, secondo me, si riesce a capire attraverso un raccontino, poi finisco per davvero, che riguarda le tasse, il pagamento delle imposte, la contribuzione da parte di ciascuno, è prevista dall'articolo 53 della Costituzione, che dice che ciascuno, io ve lo semplifico, no? Chiunque ha un reddito deve pagare le tasse, proporzionalmente al reddito che ha, e anzi più hai reddito anche più, con qualche cosina di più rispetto alla proporzione netta. Com'è sta storia? Beh, insomma, Io sono una sera a parlare di queste cose, di giustizia, di... e a un certo punto parlo di tasse senza che vi racconti come ne parlo, eccetera. C'è un signore che non ha mai pagato le tasse, si convince e dice: caspita, ma Colombo ha ragione. E come faccio io che non ho mai pagato le tasse? Non pagando le tasse io mi utilizzo e utilizzo delle cose che non ho contribuito a fare. Basta, da oggi, siccome mi ha convinto, da oggi io mi ripropongo, e lo faccio, di non usare più nulla che non abbia contribuito a rendere possibile, a creare, a costruire, attraverso il mio contributo con le tasse. Verso le 11, 11 e un quarto finisce l'incontro, questo signore esce e immediatamente si venda. Com'è che si vede? Eh sì, perché vede la luce dei lampioni e dice: caspita, questi lampioni qua sono stati messi lì con i soldi degli altri, e il sindaco può pagare la bolletta della luce soltanto perché gli altri, non io, pagano le tasse. Vabbè, mi vendo, va là. Mi vendo, tanto lo so dove sto, insomma, cammino lungo la strada sul marciapiede, tasto gli edifici, ci arrivo facilmente. Fa due passi sugli edifici, scusate, sul marciapiede, ma io non posso camminare sul marciapiede perché il marciapiede è stato fatto con i soldi che sono arrivati dagli altri che hanno pagato le tasse, e non è roba mia questo marciapiede, e andrò a casa per i campi, voilà. Vabbè, faccio fatica, ma tanto la so la strada. Beh, sa la strada, ma fa 20 metri, mette un piede in un fosso, si storta la caviglia. Che male, mamma mia, chiamo il pronto soccorso, che mi mandino un'ambulanza, tira fuori il telefono, schiaccia un numero, chiude il telefono. Non posso, perché anche il pronto soccorso esiste perché gli altri e non io pagano le tasse. E vabbè, andrò a casa così, là. E imprecando, perché gli fa proprio tanto male la caviglia, finalmente ci mette un sacco di tempo, arriva a casa e dato via così tanto che trova la porta scardinata e gli hanno rubato quel che aveva in casa. Vabbè, adesso chiamo i carabinieri, prende il telefono fisso che lui ancora ce l'ha perché mica tanto, e schiaccia un numero, chiude la cornetta, ma non posso neanche chiamare i carabinieri perché anche il loro stipendio e la macchina e le armi e la divisa, tutto attraverso le tasse. E vabbè, che sete che mi è venuta. Ah, bevo un bicchiere d'acqua, apro il rubinetto e lo richiudo. Perché anche la rete idrica è arrivata a casa sua per via delle tasse. E non pensa neanche di andare in bagno perché gli scappa la pipì, va direttamente in giardino. Perché anche la fognatura è arrivata a casa sua per via delle tasse. Pensate un po', no? I diritti inviolabili, il diritto di circolazione, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza, il diritto all'igiene, no? Ci stanno dentro tutti, magari non citati direttamente dalla Costituzione, ci stanno tutti questi diritti inviolabili, poi dipendono dal fatto che esistano le risorse per garantirli.
La scuola.
La scuola, vabbè, questo qua è ormai... però anche la scuola, no? Ma non soltanto la scuola. Ma tutti i diritti che noi possiamo immaginare hanno come rovescio l'esistenza di un dovere. Tutti quanti. Anche l'articolo 21 alla fine, no? Magari non riguarda le tasse, beh, delle volte anche. Sapete quanti soldi ricevono i tanti strumenti di informazione, no? Dalle nostre tasse. Però io posso manifestare liberamente il mio pensiero, ho il diritto di farlo, soltanto se tutti gli altri hanno il dovere di non tapparmi la bocca quando io parlo. Eh sì. E allora dicevamo, no? Ci sono questi tre articoli, quattro articoli, anche cinque, perché se vogliamo ci mettiamo anche il 3, no? 3, 2, 13, 16, 32. Perché contemporaneamente è tutelato sì il diritto del cittadino di muoversi liberamente nel territorio dello Stato, ma contemporaneamente è tutelata la salute di tutti. E la salute è tutelata non soltanto come diritto del singolo, ma anche come, chiamiamolo così, diritto diffuso della collettività. Tanto che addirittura sono previsti dei delitti che riguardano la diffusione colposa o dolosa di un'epidemia. Però noi torniamo all'argomento che poi sta particolarmente a cuore sia al professor Flick che a me, che è quello della pena. Noi amiamo talmente la nostra Costituzione, siamo così in sintonia con la nostra Costituzione che abbiamo un codice penale che risale al fascismo. Perché il nostro codice penale è del 1930, è entrato in vigore nel 1931. E guardate, tante cose sono cambiate nel nostro codice, delle volte in bene, delle volte in male, per quel che riguarda però la parte speciale, e cioè l'identificazione dei reati. Quale comportamento è un reato? Per la parte invece generale, che è la parte generale, quindi riguarda proprio il sistema del diritto penale, ci sono soltanto delle virgole, in senso metaforico cambiato. Ma le pene continuano ad essere la reclusione, l'arresto, la multa e l'ammenda. Se un reato ha un minimo di gravità, la pena prevista dal nostro codice è solo ed esclusivamente il carcere, magari con aggiunta di una pena pecuniaria. Tutto il tema della capacità di intendere e di volere è regolata dal fascismo. Tutto il tema del rapporto causale è regolato dal fascismo. E il tema delle misure di sicurezza, cosa sono le misure di sicurezza? Sono una pena non garantita, possiamo dire così. È regolata, tutte le misure di sicurezza sono regolate dal fascismo. Crediamo talmente nella Costituzione che l'aspetto che più ha a che fare direttamente con la base della nostra libertà è la minaccia di una pena, l'esecuzione di una condanna è regolato da una legge che risale al 1903. Poi se lo dico davanti a un magistrato mi guarda storto, stortissimo, io l'ho detto alla scuola superiore della magistratura, ma si sono abbastanza ribellati, però è così. Cosa facciamo? Sono le 17:29, cioè sono le 5:30.
Io avrei soltanto due piccoli corollari, anzi tre.
Il primo,
la democrazia diretta. Noi abbiamo inseguito il sogno, l'utopia della democrazia diretta. Io continuavo a chiedermi, ma lei cosa ne pensa? Due cose semplicissime. La condividerò quando saprò da chi è diretta e dove è diretta. Mi pare che chi finora ha tentato esperimenti di democrazia diretta non si è posto questo problema. Secondo problema è più attuale. La nostra Costituzione, nella sua saggezza, all'articolo 3, una delle norme più importanti, pone come premessa la necessità di rimuovere gli ostacoli legati al sesso, alla religione, alla razza, alle opinioni politiche e sociali, alle condizioni economiche. Tenete presente i primi, sesso, religione, razza. Il discorso della diversità e del rispetto della diversità è stato poi ripreso da una convenzione delle Nazioni Unite, non ricordo di quando, 66, la quale si sono scordate il sesso, perché unisce le discriminazioni, l'istigazione alla violenza o alla discriminazione fondate sulla razza, sulla religione, sull'etnia e sulle nazionalità. Pensate com'era aperta una Costituzione che ha messo al primo posto, e come doveva essere, il sesso. Pensate alle polemiche attuali che stanno venendo fuori, che sono del tutto ingiustificate, perché la cosa migliore per noi è avere un tema su cui discutere al bar spot dei grandi problemi della vita. Allora pensate al problema delle varie forme di diversità, quella che nei giornali viene indicata come la legge Zan, non entro nel merito, non ho voglia di esprimere valutazioni, e a tutti i problemi di discussione che si fanno a questo discorso per l'attuazione di un principio contenuto nella Costituzione del 1948 e che solo il maschilismo delle Nazioni Unite si è dimenticato di prendere in considerazione. E questo è il secondo problema che mi pongo. Il terzo problema, l'esempio del carrello, del signore Grasso, del ponte, gli Stati Uniti si sono trovati a fronteggiarlo con gli aerei in volo nel 2001 che hanno abbattuto le due torri del World Center. E il problema si è posto in tutte le democrazie, non è stato bandierato, ma quello. Ma se ti prendono un aereo e ti fanno l'alternativa, o mi dai quello che voglio, o io abbatto l'aereo con i passeggeri che mi sono dentro, che cosa deve fare uno Stato? La Corte Costituzionale, o meglio il Tribunale Federale Tedesco, che forse da questo punto di vista un po' più avanti, lo è stato ad esempio con una sentenza del marzo scorso, che dice che il problema delle emissioni nocive che stanno provocando un cambiamento di clima, le emissioni di anidride carbonica, vanno ristrette tenendo conto delle esigenze delle generazioni future. Perché non è giusto che noi adesso ci mangiamo tutta la possibilità di fare emissioni nocive, noi come comunità globale, scaricando sui nostri figli, sui nostri nipoti, quello che sarà il problema che verrà fuori col cambiamento del clima, perché a loro dovrà essere chiesta una disciplina molto più rigorosa di quella che adesso si è tentato di mettere in piedi facendo un po' di pasticci, e poi siamo bloccati noi in Italia dalla complicazione burocratica, ma voi non avete idea di quanto è burocratica l'Europa, molto peggio direi dell'Italia da questo punto di vista. Ecco, vi pongo anche alla vostra riflessione questo problema, cambiamento del clima, problema della tutela dei diversi, quali diversi e perché diversi, e perché a ogni questione di questo tipo noi dobbiamo aprire dei discorsi enormemente complicati, che finiscono per eludere il problema nella sua realtà, vorrei quasi dire nella sua semplicità. Ecco, credo che questo vada tenuto conto, e quale alternativa a una democrazia rappresentativa che è il sistema peggiore, ma finora non se ne è trovato uno migliore. Ecco, così vi lascio un bel po' di dubbi su cui fondare quella pianticella del ragionevole dubbio di cui parlavo prima.
Bene, allora no, io direi che ci fermiamo
allora,
qui.
Noi ci fermiamo qua.
Se avete delle domande, fatecele, se non ce le avete, vedete di inventarvele. Certo. Avete un microfono?
Ma vedo il mio, ormai mi non credo.
Sì, vabbè.
Ah, ma non basta. Se viene qua.
Noi alle 6 smettiamo comunque.
Dobbiamo smettere purtroppo.
Io la domanda, diciamo,
dai.
Io non voglio togliere spazio ai giovani, sì. Però è talmente entusiasmante questa chiacchierata.
Dai, faccia la domanda così ne toglie.
Tra l'altro, il professor Flick lo conosco dal 96 perché lui era ministro, io ero già senatore.
E lei mi rompeva l'anima con le tue interrogazioni.
Invece, aveva ragione. Il dottor Colombo, io ho letto quel suo libro nel confronto con Davigo,
sì.
Dove non faccio paragoni e stasera per fortuna ho avuto la conferma che lei è un'altra storia. Però tutte le cose che anche lei ha detto, dove parla appunto della libertà, del diritto alla conoscenza, che è una vecchia battaglia radicale, devo precisare perché lei non mi conosce. Io sono Francesca Stupidini e sono la presidente della Fondazione Enzo Tortora.
Sì.
Per la giustizia, quindi capirà subito qual è la mia posizione riguardo al tema che lei
assolutamente
ha espresso. E quando lei parla di libertà e di diritto alla conoscenza, ha parlato anche della consapevolezza che ognuno si deve muovere sapendo di muoversi intorno a un'umanità che non è diversa da se stessa, ma che è da condividere. Siamo donne e uomini con pari dignità, con pari diritti, e soprattutto dobbiamo avere la consapevolezza che il mio diritto finisce lì dove inizia il diritto di un altro, altrimenti sarebbe infinita. Allora, però, una persona normale che fa una professione normale può fare una scelta, magari sbagliare, ma ne paga le conseguenze direttamente, no?
Sì.
Ma una persona che ha una professione più impegnativa del suo agire rischia di coinvolgere della gente e di fargli del male, no? Cioè, lei sì. Prima ha detto, se io arresto un cittadino, da privato cittadino, vengo accusato di sequestro.
Sì.
Se lo faccio da pubblico ministero, no.
Sì.
Ma dove finisce questa considerazione? Cioè, se lei da pubblico ministero arresta una persona che poi risulta innocente, lei comunque ha sequestrato quella persona, lei comunque ha tolto a quella persona la dignità, la reputazione, perché poi all'errore giudiziario non c'è mai un rimedio, no? Per fortuna lei non dice come Davigo che non ci sono errori giudiziari, che non ci sono innocenti che vanno in galera, ma solo persone che l'hanno fatta franca, che questo è proprio un principio anticostituzionale, antigiuridico, e contro, ed è secondo me quasi una bestemmia. Così come accanto alla magistratura il potere del giornalismo, questa gogna mediatica che uccide davvero la dignità di una persona e mette a rischio l'intera famiglia di quella persona. Allora, forse la parola che non ho sentito dire stasera è cultura. Cioè, quella che a noi manca in Italia è probabilmente una nuova cultura. Il dottor Gratteri di Catanzaro dice che per risolvere la questione delle carceri che sono super affollate bisognerebbe costruire 4 carceri con 5.000 posti. Ora, Boggioreale è il più grande carcere d'Italia e ha 2.000 posti ed è ingovernabile, chi appena conosce un po' il mondo carcerario. Carceri con 5.000 posti sarebbero impossibili non solo per i detenuti, ma anche per chi ci lavora. Il cardinale Martini, che chiudo, invece parlando di carceri, mi riferisco anche al libro che ha pubblicato la ministro Cartabia, diceva che non bisogna costruire nuove carceri, bisogna costruire una nuova cultura. Allora la domanda è questa. Come siamo in un momento di campagna sì. referendaria, di raccolta firme sui referendum. Ho sentito già il professore Flick esprimersi in un certo modo, infatti non ho rinunciato ad applaudire. Vorrei che anche, come dire, personalità come lei, come voi, facesse il punto su questa questione dei referendum, perché in effetti se parla nessuno.
Sì.
Non ne parla nessuno, creando, come dire, una confusione con degli alibi politici, lo strattonamento politico, e si parla di giustizia come se fosse la partita del cuore. Non c'è tifoseria di curva nord e curva sud. La giustizia, diceva Tortora, è igiene sociale, appartiene a tutti. Ecco, mi piacerebbe che lei si esprimesse anche su questo,
sì,
e prendesse un impegno a parlarne anche in futuro.
Sì, sì, no, no, guardi, cioè io non sono stato d'accordo sul fatto che non abbiamo parlato di cultura, perché ne abbiamo parlato sotto Dio perlomeno, ma anche Gian Maria, ne abbiamo parlato sotto tanti profili, per esempio sotto il profilo della informazione e del discernimento. Il discernimento è cultura, vabbè, ma lasciamo perdere. Per quel che riguarda i referendum, io posso dirle che sicuramente voterò, se riuscirò a andarci, perché ci sono problemi di tempo, il referendum sulla eutanasia. Per quel che riguarda i referendum sulla giustizia, ancora ci sto meditando. Suppongo che la scelta andrà verso il voto di qualcuno, ma anche la raccolta delle firme, perché prima, cioè, bisogna... Noi adesso stiamo parlando di raccogliere le firme prima del voto, perché per poter votare è necessario che vengano raccolte 500.000 firme, e senza quelle non si arriva al referendum. Per quel che riguarda invece la giustizia, io sono devo ancora chiarirmi le idee. Sono quasi convinto, le posso dire, della necessità di un intervento sulla responsabilità civile dei magistrati. Anche qui però facendo una precisazione, i processi si fanno per riuscire a capire se una persona è colpevole o innocente. Se lo sappiamo fin dall'inizio è inutile fare i processi. È necessario però che le notizie di reato siano riscontrate. Cioè è necessario che fin dall'inizio si abbia una ragionevole certezza prima di mettere in prigione una persona. Io sono per abolire il carcere. Secondo me chi è pericoloso deve stare da un'altra parte, ma deve starci da un'altra parte fin tanto che è pericoloso, e dove comunque tutti i suoi diritti che non confliggono con i diritti degli altri sono rispettati e garantiti. Il nostro carcere non garantisce pienamente, perché poi il diritto all'igiene, il diritto alla salute, il diritto all'informazione, il diritto all'educazione, all'istruzione,
all'affettività.
Il diritto all'affettività, di quello addirittura si fa fatica a parlare, perché per dirne una, tre governi fa, erano tre, addirittura quattro, questo è uno, due governi fa, tre governi fa, quattro, un governo fa, tre governi fa, insomma, il governo di cui l'onorevole Orlando era ministro della giustizia, quel governo, avendo ricevuto dal Parlamento la delega a modificare, a riformare l'ordinamento giudiziario, essendo compresa nella delega anche il tema, essendo compreso anche il tema dell'affettività, ha deciso di non esercitare la delega in tema di affettività, cioè di non presentare al Parlamento la modifica dell'ordinamento penitenziario sull'affettività. Perché
si stava andando a votare.
Eh sì, perché si stava andando a votare, ma credo che anche adesso sarebbe lo stesso. Lei ha tutte le ragioni, io sono d'accordissimo, quando parla di cultura, perché si cambia non minacciando una pena, si cambia capendo le cose. E le cose si capiscono non chiedendo, si fanno capire non chiedendo obbedienza, ma attraverso proprio quel modello che è il modello costituzionale, che è il modello del mettersi dentro, e cioè del modello dell'includere, non nel modello delle scritture. Ci sono stati tanti, perché sono tanti i casi. Io ho fatto quasi 2 anni in Cassazione e la mia sezione aveva anche il tema del risarcimento dell'indennità per ingiusta detenzione, che è diverso dal risarcimento per errore giudiziario. E beh, insomma, di soldi lo Stato, lo sappiamo, ne spende tanti per risarcire coloro che...
Mille innocenti in carcere ogni anno,
sono tanti.
Quasi 3 al giorno, allora mi permetta di...
Sono tanti, certo.
Andare al processo per conoscere la colpevolezza di una persona significa dilazionare i tempi e distruggere la vita.
Però lì non c'è niente da fare, insomma,
ma
per riuscire...
Prove.
Sì, ma per riuscire ad avere le prove... dovremmo fare un discorso molto lungo che riguarda che cos'è la custodia cautelare, perché si può essere messi in custodia cautelare. La custodia cautelare non è una condanna, non è una condanna. È uno strumento che serve per evitare il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato. Se il codice di procedura penale fosse rispettato effettivamente, sarebbe molto, molto e poi ancora molto raro che una persona in custodia cautelare venisse poi assolta. E perché si guarderebbero con maggiore attenzione i requisiti richiesti per l'applicazione della custodia cautelare. E allora lì per quello io dico, beh, un certo, ma non soltanto la responsabilità civile, bisognerebbe proprio che fosse sistemato in un altro modo il complesso organizzativo dell'amministrazione della giustizia. Perché non è possibile, per esempio, succede che nella generalità dei casi un procuratore, un sostituto, un pubblico ministero non sappia mai come è andato veramente a finire il processo in cui ha chiesto una condanna o ha chiesto una soluzione, perché i gradi successivi gli sfuggono completamente. È un non senso questo. E dovrebbe saperlo. E gli dovrebbe anche essere, io non direi chiesto conto, perché qui c'è sempre la storia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Però fargli sapere, guarda che tu hai detto questo e la Cassazione poi ha detto quest'altro. E quindi vedi di orientarti, no? In qualche modo. Delle volte sbaglia la Cassazione, però farlo presente vuol dire anche che ci si rifletta sopra. Infatti. Sì, poi no, sono state introdotte chissà quanti, no? Sono 7 le valutazioni, no? Sono 7 le valutazioni, però sono molto spesso le valutazioni, soprattutto a livello di ufficio, sono delle valutazioni eccezionali comunque. Vabbè, serve abbastanza poco tutto questo. Spero di aver risposto. C'è un signore che ha il dito alzato lì. Sono le 6:10.
Sarà velocissimo e innanzitutto vi ringrazio e volevo farvi questa domanda. Marcuse diceva che il dramma della società contemporanea è l'incapacità di contraddire, di porre effettivamente una critica forte e totale a quello che viviamo. E credo intuitivamente che la legge sia ispirata in qualche modo ad una qualche città ideale, religiosa, ideologica, in un mondo secolarizzato e anche post-ideologico. Forse ci manca la capacità di pensarla, o anche non è così importante avere questa città ideale in mente per costruire quella reale.
Ma guarda, io non ci credo mica tanto, perché cioè, la Costituzione sì, ha in mente una società ideale, poi dipende se ci si mette o si realizza.
Qui forse c'è qualcosa di più specifico e di attuale da dire. Apro una piccola parentesi: quando io parlo di una cultura nuova, mi riferisco prima di tutto alla cultura dei magistrati, perché è inutile cercare di soluzioni tecniche arrampicate sugli specchi che più delle volte vengono ignorate nell'interpretazione. Allora, il problema è che i magistrati devono ricominciare da capo lo studio della Costituzione su un piano culturalmente moderno, ed è quello che mi pare che la scuola sta tentando, sia pure con un po' di difficoltà, di fare. Il problema della città sono tre modi di intendere la città, in modo classico, vecchio, tradizionale. La città come luogo di concentrazione, in primo momento per difendersi dai nemici esterni. Poi in un secondo momento, pensi alle megalopoli di 20, 30, 40 milioni di persone, invivibili ormai chiaramente, per mettere d'accordo un numero spropositato di persone utilizzando soprattutto la tecnologia, il sogno della smart city, tutto connesso, tutto a posto, che adesso è diventato il sogno della brain city, della città cervello, della città gestita in toto dalla intelligenza artificiale. E è possibile, in teoria, parlo in teoria, poi in pratica, a parte che salto in cortocircuito e viene fuori un casino generale. Questo è un altro discorso. La prima relazione della città, il primo significato della città, dalla città fondata da Caino, da Enoch, nominata Enoch, il figlio di Caino, è questo, cioè il luogo dello scambio, della difesa dalle aggressioni, prima esterne e poi interne. Pensate al muro di Berlino, ormai le mura non sono più all'esterno, sono all'interno della città. C'è un secondo modo che noi stiamo vivendo e che soffoca l'idea della città, che è quello della città come centro di poteri che litiga con gli altri centri di potere. Tocca a te, no, tocca a me, aspetta a me, no, aspetta a te. E quindi noi siamo maestri, ma non solo noi italiani, nel montare di fronte al tema della organizzazione burocratica una serie di conflitti che non finiscono più, che sono affermazioni di potere. E questo è il secondo, primo aspetto della città, lo scambio. E la difesa dalle aggressioni esterne o interne. La seconda possibilità è lo sviluppo burocratico della città come centro di potere. Nessuna di queste due ipotesi può funzionare con la Costituzione. Con la Costituzione funziona un'altra tesi, quella che Colombo ha accennato, le formazioni sociali. Articolo 2, secondo comma. Le formazioni sociali sono la sede tipica per lo sviluppo dell'identità, della personalità di ciascuno di noi nel rispetto dei diritti fondamentali, nella garanzia dei diritti fondamentali e nel riconoscimento dei doveri di solidarietà. Ed è quella a cui dovremmo cercare di tendere, soprattutto in un contesto di tecnologia nella quale il nostro sogno è diventato tutto digitalizzato, tutto per connessione online, tutto per supermercati, tutto per banche, eccetera, eccetera, avendo perso o correndo il rischio di perdere il contatto umano, che vuol dire la centralità della persona. Ecco, e su questo sono pienamente d'accordo con lei, ho scritto alcune cose, poi ho detto, bah, non sarà mai possibile realizzare, vediamo. Noi siamo particolarmente fortunati in Italia da questo punto di vista, perché il nostro sistema geopolitico è un sistema caratterizzato, a differenza ad esempio degli Stati Uniti, non da grandi distese nelle quali ci sono delle enormi città in certi punti e poi c'è la campagna, il Midwest. La Francia ha 3-4 grosse centri e poi territorio sterminato. Noi abbiamo la città storica, dove abbiamo una tradizione di città piccole, distanti pochi chilometri l'una dall'altra, con delle fortissime identità, pensate Siena-Grosseto, per esempio, o Siena-Firenze, cioè, le quali erano e hanno creato delle storie, delle identità che erano molto valide a quel tempo e che adesso vanno gestite in modo diverso. Uno degli obiettivi che abbiamo, ma è teorico, cercando di discutere con gli architetti, è la cosiddetta rigenerazione urbana. I centri delle città che sono diventati ricettacoli per infelici diversi senza casa, delle specie di ricovero così, che sono a fianco con il ghetto, questo è il ghetto dei poveri, che è a fianco col ghetto dei ricchi, cioè quartieri circondati da filo spinato, e da guardie giurate private, eccetera, eccetera. Bisogna evidentemente trovare un equilibrio per sopravvivere. E per trovare questo equilibrio bisogna effettivamente apprezzare molto, sviluppare, conoscere la tecnica, tener conto del digital divide, tener conto che un cretino come il professor Flint sa usare a malapena il telefonino e l'SMS e l'email, perché quando mi sono messo WhatsApp sono stato sommerso da telefonate e ho dovuto eliminarlo immediatamente. Ma c'è il digital divide per le persone che non sono preparate a questo cambiamento globale e non si può imporglielo dall'altro. Quindi qui c'è tutto il problema di una nuova pubblica amministrazione che valorizzi questo dato, come c'è il problema di una nuova giustizia che per carità si tenga ragionevolmente lontana dall'illusione che l'algoritmo possa risolvere i problemi, perché altrimenti ci ritroveremo con la storia degli ebrei che camminavano verso la terra promessa e che a un certo momento approfittarono dell'assenza di Mosè la salita lucina e avviare il tavolo della legge per crearsi un vitello d'oro. Ne avevano le tasche piene di mangiare manna, cavallette e di bere quando la trovavano là. Si fecero un vitello d'oro e cominciarono ad alzarvi intorno nella convinzione che il vitello d'oro li avrebbe aiutati. Ecco, oggi rischiamo di sostituire al vitello d'oro l'algoritmo d'oro, che tra l'altro non sappiamo nemmeno parole di libertà, ma c'è un nucleo di fondo, non sappiamo come funziona l'algoritmo, non abbiamo elementi per cogliere le motivazioni, sappiamo soltanto che è una macchina spropositata di calcolo nella quale entrano big data ed escono prodotti confezionati. Sappiamo che vengono, guardate, c'è chi diceva che oggi abbiamo Amazon che ci dice che cosa possiamo desiderare, Google che ci dice che cosa dobbiamo pensare, Facebook, pensate all'impronta fisionomica, sono tutte raccolte, è una cosa spaventosa che ci dice chi siamo, per impedire i furti di identità o per agevolarli, non so quale sia. Ecco, è un po' preoccupante il futuro di questo genere. Io non dico che si debba, non è possibile rifiutare la tecnica, ma bisogna cominciare a vivere una cultura della tecnica nella quale accanto agli elementi positivi si mettano in evidenza e ci sia una disciplina anche degli elementi negativi o pericolosi. Altrimenti, tanto per fare un esempio, i suicidi di ragazzi con TikTok continueranno a crescere.
Soltanto una cosa volevo aggiungere. Non creda che le leggi si fanno generalmente inseguendo un ideale. Di solito le leggi si fanno inseguendo un interesse, è una cosa diversa.
Ecco, sono ormai le 18,
sì.
E sia il professor Flick che il dottor Colombo devono partire, noi vi ringraziamo.
Grazie a voi tutti.
Grazie.
E abbiamo capito che la realtà è molto più complessa di quello che pensiamo, e anche quando abbiamo dei punti di riferimento so che bisogna comunque avere sempre un ragionevole dubbio.
La realtà supera la fantasia.